logrando que realiza con propri mezzi, per proprio conto, quelle finalità di ordine prima affidate alla buona volontà dei soggetti che si è riscontrata in vita. E questo vale per tutti i rami del diritto, ma vale anche e significativamente per il campo del diritto. Fronte ad una situazione irregolare si mettono in opera dei meccanismi sociali attraverso i quali si possono egualmente realizzare con modalità varie i fini del diritto. Cioè nella essenza del fenomeno giuridico che, dopo di avere fatto affidamento sulla volontà individuale, il potere sociale, constatando che questa volontà non collabora, si affida a mezzi propri per realizzare gli obiettivi. Naturalmente, questo concetto implica alcuni rilievi, che uno è quello relativo alla efficienza degli strumenti adoperati per realizzare i fini del diritto. Evidentemente dopo il fallimento del ricorso alla volontà individuale, il potere sociale non può esporsi ad un altro insuccesso e quindi deve adoperare mezzi efficaci per raggiungere il fine. Si rivolge perciò a delle volontà normalmente più docili, più pronte che non sia la volontà del soggetto che ha propri interessi da difendere, si rivolge alla volontà di gestori di servizi pubblici, si rivolge cioè a degli organi dello Stato e si rivolge specificamente agli organi della giurisdizione perché si appunto facciano giustizia, perché si intervengano con immediatezza, con rigore, al di fuori di ogni discrezionalità, perché l'intervento della giurisdizione è un intervento obbligatorio quando esso venga richiesto, e porta così il potere sociale a sostegno del diritto, della causa, del diritto, della causa, della giustizia. Direi tutta la forza e tutta la intransigenza che sono proprie dello Stato. Porta la forza, evidentemente la forza dello Stato, la forza della collettività, il potere sociale di gran lunga più vigoroso, più efficiente per raggiungere dei fini di ordine a servizio dei quali esso sia posto, che non sia la forza di una singola persona. Quindi a realizzare il diritto interviene in luogo della volontà recalcitrante del singolo individuo, la volontà ferma e sicura e la forza inderogabile della collettività sociale, la quale non ha normalmente le oscillazioni, le incertezze, le deficienze che abbiamo potuto riscontrare in taluni casi, quelli nei quali si commette reato nella volontà individuale. E la volontà del potere sociale, una volontà intransigente, una volontà decisa, una volontà quindi che non rischia di bloccarsi come la volontà individuale di fronte a delle considerazioni di opportunità o di interesse. Naturalmente non è che sia in assoluto garantito questo intervento dello Stato, cioè intervento degli organi dello Stato, potrebbe anche per uno di essi sottrarsi ai propri doveri, e questo costituirebbe di per sé un reato, una omissione riprovevole di atti dovuti da parte del soggetto pubblico al quale sia stata deferita la funzione di surrogarsi al soggetto singolo nel garantire l'attuazione delle finalità del diritto. Ma evidentemente l'ipotesi del giudice, il quale in tutto in parte si sottragga all'adempimento del proprio compito, allo svolgimento della sua funzione, è una ipotesi assolutamente eccezionale, cioè non va quindi a questo punto considerata. Quello che viene in evidenza è la contrapposizione tra la incerta, debole, esitante volontà individuale e la ferma volontà del potere sociale che opera attraverso meccanismi pubblici, che opera nella specie attraverso la iniziativa dei pubblici. Quindi una caratteristica, la prima, di questo modo del diritto di far fronte alle proprie responsabilità e la caratteristica della efficienza e quindi della ineluttabilità. Non si resiste al diritto, non si resiste al potere sociale impegnato nel difendere la causa del diritto che sia stata messa in forte dalla cattiva volontà individuale. Ma vi è un'altra caratteristica che io credo sia opportuno sottolineare, perché essa è veramente tipica, ed è la caratteristica della obiettività, la caratteristica della imparzialità. Direi dell'animo sgombro nel potere sociale, di ogni debolezza, di ogni compiacenza, come di ogni prevenzione nei confronti del soggetto al quale, o in relazione al quale, si deve rendere giustizia. E questa è la caratteristica più tipica della giurisdizione. Se vogliamo, anzi, contrassegnare, come forse faremo in seguito, sotto un altro profilo, la caratteristica propria dell'attività giurisdizionale nei confronti dell'attività amministrativa, questa qualificazione e la qualificazione dell'assoluto rigore, dell'assoluta obiettività, dell'assoluto scrupolo con il quale si muove l'organo dello Stato investito della funzione giurisdizionale nella ricerca della verità, della verità dei fatti, nell'accertamento sicuro degli autori dei fatti lamentati, nella conseguente dichiarazione di responsabilità e applicazione della sanzione che sia commisurata con ogni obiettività alla gravità dei fatti e alla personalità del soggetto. E questa è la prima, c'è una ragione più profonda, una ragione di sistema, ma in questa considerazione c'è la prima grande discriminante tra l'attività giurisdizionale e l'attività amministrativa, perché queste due attività facciano capo l'una e l'altra allo Stato, siano poste in essere, cioè non da soggetti singoli in vista di propri interessi, ma da soggetti pubblici, da soggetti che operano non per sé ma per gli altri, che gestiscono non interessi propri ma interessi altrui, interessi della collettività. Questo avviene nell'uno e nell'altro caso. Anche un pubblico funzionario che prende una decisione, che fa o nega una concessione, che attribuisce determinate possibilità o le nega al soggetto, opera come organo pubblico, quindi in condizioni di obiettività. Ma la obiettività in senso istituzionale e la obiettività che si riscontra nella giurisdizione, laddove appunto si tratta di dichiarare il diritto, laddove si tratta cioè non di vivere il diritto come avviene nell'attività amministrativa, ma di applicare il diritto ad una situazione che attende di essere definita fisicamente qual è la situazione? La situazione è appunto irregolare nella quale si trova il soggetto che ha compiuto la violazione giuridica, quella situazione irregolare che merita una rettifica, merita un intervento da parte del potere sociale, merita una pena che però deve essere giustificata attraverso un accertamento rigoroso delle responsabilità e delle responsabilità personali. Per questo l'attività giurisdizionale, espressione della sovranità piena dello Stato, è circondata da una serie di garanzie che si estrinsecano in procedure rigorose. Nulla è affidato all'arbitrio dei soggetti, i giudici, nei quali questa potestà sovrana di dichiarare il diritto del caso concreto in caso. Tutto è regolato da una procedura. Voi sapete che esiste una procedura penale, come esiste una procedura civile, cioè un rigoroso ordinamento nel quale sono definite le competenze dei giudici che vanno rigorosamente rispettate, i modi per assicurare quello che si chiama il contraddittorio, cioè la dialettica delle parti, quella dialettica delle parti nel processo che è destinata a fare emergere la verità. E vi sono rigorosi diritti garantiti ai fini della propria difesa, cioè dell'obiettivo accertamento della verità, e rigorose norme, rigorosi doveri che vincolano il giudice nella sua ricerca della verità dei fatti, della identità dei colpevoli, della fissazione delle loro responsabilità. E quindi risulta questa attività la più sicura, la più capace di garantire i soggetti i quali sono coinvolti in questa grande vicenda, che è la vicenda della violazione dell'ordine e delle conseguenti gravi responsabilità. Quindi si comprende che lo Stato non si faccia ragione da sé, vale per lo Stato quello che vale per qualsiasi soggetto di fronte al torto subito, di fronte al torto lamentato, non si reagisce arbitrariamente. Non solo non può reagire arbitrariamente facendosi giustizia da sé il soggetto singolo, ma non può farlo neppure lo Stato, neppure l'amministrazione dello Stato titolare, come sapete, di quegli interessi pubblici nei quali si realizzano le condizioni di esistenza, di stabilità essenziale della vita sociale. E quindi non è lo Stato come amministrazione, quindi come punto di imputazione degli interessi sociali che reagisce al singolo direttamente, non è questo Stato che applica la pena. L'applicazione della pena, come ogni dichiarazione di diritto, come ogni definizione della posizione del soggetto nell'ambito della vita sociale, è compito non dei singoli, sia pure tra i singoli includendo lo Stato come amministrazione, ma è compito dello Stato sovrano, di quello Stato investito della potestà di comandare, indirizzando la vita sociale, e della potestà sovrana di punire, rettificando attraverso l'accertamento della responsabilità e l'applicazione della pena il corso sbagliato che le cose hanno preso per la cattiva volontà del soggetto. E quindi anche nel diritto penale tutto quello che può fare il soggetto, in questo caso soggetto pubblico, lo Stato, che abbia subito il torto, è di attivare con una propria iniziativa il potere di punire dello Stato. Il che vuol dire necessariamente il potere dello Stato sovrano di accertare processualmente l'esistenza delle condizioni le quali giustificano ed impongono la punizione. Quindi non si tratta di una iniziativa diretta a punire, che sarebbe puramente e semplicemente una vendetta inammissibile, ma si tratta della iniziativa rivolta ad aprire un processo che si concluda con la punizione. E questo atto attraverso il quale si mette in moto il processo, si vanno cioè esplicando quelle attività di accertamento, di coordinamento logico, di interpretazione della legge, di interpretazione del fatto, di collegamento tra legge e fatto. Queste attività costituiscono la materia del processo penale, sono evidentemente rigorosamente regolate dalla legge. Il punto di partenza di questo, del quale non si può fare a meno, è quella che si chiama l'azione penale, che fa del resto riscontro alla azione che si presenta in ogni ramo del diritto. Il debitore, il creditore insoddisfatto per la mancata soddisfazione del suo debito, non si fa giustizia da sé, si rivolge al giudice con un'azione, cioè ne domanda l'intervento. E in maniera non dissimile si comporta lo Stato titolare degli interessi pubblici, in quanto anch'esso con un'azione si rivolge allo Stato sovrano, si rivolge allo Stato come giurisdizione per ottenere l'accertamento della verità e la giusta applicazione della legge. E questa azione è quella svolta da quel particolare ufficio che si chiama il pubblico ministero, il promotore dell'azione penale, il sostenitore dell'accusa, o come più propriamente si può dire, colui che prende l'iniziativa costante della applicazione della legge penale nella gravità, nella consistenza che a suo giudizio sono da riscontrare e da rispettare. E questo è certamente un organo che entra nel meccanismo della giurisdizione e rientra in una posizione particolare, cioè rientra come richiedente, come promovente. Non spetta a lui decidere, non spetta a lui emanare la sentenza, non spetta a lui accertare la verità in certo senso. Per certi aspetti esso può dire come una parte, come un avvocato, sia pure avvocato non a difesa del singolo, ma avvocato a tutela dello Stato titolare e gestore degli interessi penalmente protetti. E da qui una grande disputa che non è ancora finita, cioè se il pubblico ministero promotore dell'azione penale, investito di alcuni poteri istruttori nei casi, come avrete saputo, della istruzione sommaria, chiamato a fare almeno alcuni accertamenti che gli permettano di mettere in moto il processo, si domanda se il pubblico ministero sia un organo del potere esecutivo, un organo dello Stato amministrazione, un organo rappresentante di interessi, la cui violazione viene lamentata, o se sia invece un organo dialettico della giurisdizione. In una sorta di sdoppiamento delle parti tendente a rendere possibile un approfondito e sicuro accertamento della verità. Come se cioè nel processo si creasse di fronte al giudice che rappresenta la sovranità, che deve dire l'ultima parola, di fronte alla parte che si difende, vi sia una parte dialetticamente distinta che normalmente si contrappone alla difesa e consente al giudice di decidere nel giudizio bilanciato che egli esprime tra le ragioni dell'accusa e le ragioni della difesa, le ragioni del soggetto il cui interesse è stato manomesso, lo Stato come amministrazione, e l'interesse anch'esso tutelabile e tutelato di libertà del soggetto accusato, il quale ha almeno diritto di non essere condannato senza che vi siano prove sicure a suo carico che ne determinino e ne fissino la responsabilità. Evidentemente nell'attuale momento storico il pubblico ministero tende ad essere attratto nella sfera del potere giurisdizionale ed apparire come una parte nel processo, come un organo la cui natura, la cui funzione è di collaborare dialetticamente nella ricerca della verità, ma ne pare che sul piano dei principi, sul piano della logica, delle situazioni, il pubblico ministero che domanda il processo, che attiva il processo con il promuovimento dell'azione penale, sia espressione degli interessi violati e quindi sia il portatore non subordinato gerarchicamente, certamente, ma il rappresentante dell'amministrazione dello Stato, portatrice degli interessi di gioco. E questa amministrazione dello Stato, che non si può fare, come abbiamo detto, giustizia da sé, ma che è logico si difenda accanitamente, portando avanti la sua richiesta di punizione attraverso un proprio organo che attiva il processo, che domanda il processo, che segue il processo sostenendo, come si può dire, la pubblica accusa, come sarebbe invece più esatto dire sostenendo l'applicazione rigorosa e giusta della legge e quindi sostenendo l'accusa quando l'accusa sia giustificata, ma non sostenendo arbitrariamente, perché si dà il caso che il pubblico ministero invece di chiedere una condanna chiede la soluzione, che è del tutto comprensibile perché egli evidentemente sostiene l'accusa nei limiti in cui l'accusa è giustificata, non la sostiene al di là dei limiti, cioè non la sostiene contro la verità. E quindi vediamo il processo snodato. Potreste domandare: e se il pubblico ministero rinunciasse all'esercizio, come si dice, dell'azione penale, se non chiedesse di accertare rigorosamente, nessun creditore rimasto insoddisfatto e obbligato a rivolgersi alla giustizia per conseguire la soluzione del debito. Questo è proprio del diritto privato, nel quale gli interessi sono tutelati e sono rigorosamente tutelati, sempre a patto che il soggetto interessato lo voglia. Se invece fosse disattento, incurante dei propri interessi, la tutela giuridica non scatterebbe, perché intanto essa esiste nell'ambito del diritto privato, in quanto mi sia affermato un interesse ad ottenere la tutela giuridica. Ma quale è possibile che questo schema sia riportabile nell'ambito del diritto penale, poiché noi sappiamo che il diritto penale è il diritto pubblico, poiché noi sappiamo che gli interessi dei quali si tratta sono interessi non dei singoli, o possiamo dire in alcuni casi non più dei singoli, sono interessi di tutti. Sono interessi dello Stato, e quindi lo Stato come amministrazione non ha certamente tra i suoi poteri quello di scegliere se perseguire o meno la commissione di un reato, se dare o meno un seguito all'atto di ingiustizia commesso dal singolo con la commissione del reato. Ci sono dei casi ben definiti, ben delimitati, nei quali questo potere, dovere di muovere il processo è condizionato a delle manifestazioni di volontà, in alcuni casi, come vedremo, alla manifestazione della volontà dei privati offesi, dei singoli offesi, quando cioè è richiesta una querela, una manifestazione della volontà del singolo, che ove mai serve a bloccare per un insufficiente interesse pubblico la volontà e l'iniziativa del pubblico ministero, come in materia di ingiurie, per esempio, dove non si procede se non su querela della persona offesa, la quale può preferire in alcuni casi di non esporsi alla cattiva dialettica di un procedimento per ingiurie o diffamazioni, piuttosto che subire l'offesa ricevuta, o nei casi nei quali è competenza del Ministro della Giustizia di concedere una sorta di autorizzazione a procedere, come per determinati tipi di reato, questi giorni, reato di vilipendio del capo dello Stato, limitato all'esperto che è stato bloccato dalla mancata autorizzazione da parte del Ministro della Giustizia, cioè laddove vi è un contenuto politico rilevante che induce a mettere un freno all'automatismo dell'azione penale. Ma al di fuori di questi casi, proprio perché siamo nel diritto pubblico, non può immaginarsi che automatismo, non può che immaginarsi una rigorosa obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. E infatti è stabilito costituzionalmente che l'azione penale è obbligatoria, perché essa non risponde ad una valutazione di opportunità, ad una valutazione discrezionale del pubblico ministero e quindi dello Stato come amministrazione che egli rappresenta, ma risponde ad un dovere funzionale, cioè se il procedimento penale non si muove nella sfera propria della giurisdizione, si muove necessariamente perché la iniziativa della richiesta di punire non è un diritto ma è un dovere, cioè non è soltanto un diritto, non è soltanto un potere, ma è un dovere dell'ufficio del pubblico ministero al quale questo compito è affidato. E quindi da quel momento innanzi si svolge il processo che è incominciato con l'esercizio dell'azione penale, si svolge con la costante presenza del soggetto che tutela l'interesse compromesso dal reato, si esprime normalmente nella richiesta della giusta punizione, si conclude con la emissione di una sentenza con la quale il potere sovrano, il potere giurisdizionale, accertati i fatti, dichiara il diritto e cioè irroga la pena al soggetto che l'ha meritata. Questo giustifica qualche altro chiarimento che avremo nella